nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Invochiamo su di noi il dono dello Spirito del Signore per poter accogliere degnamente la Sua parola. Signore, Tu che sei la nostra vita, fa che possiamo affacciarci su questo mistero, mistero grande, di questa vita di cui noi siamo una parte, una scintilla, fa che possiamo riconoscerci parte di questo mistero più grande che sei Tu, che è il Tuo nome. Lascio, Signore, che vinciamo tutto ciò che ci impedisce di vedere questo, di accogliere questo, di viverne la libertà dei figli. Per Cristo nostro Signore. Prendiamo il capitolo 11 di Giovanni. Da tre parti, una parte introduttiva a quello che è il racconto centrale di questo capitolo e poi una parte che conclude il capitolo stesso, che, come dire, è la conseguenza, la prima conseguenza, diciamo, del gesto, del segno che compie Gesù. Al centro c'è il racconto, appunto, della resurrezione di Lazzaro. Siamo al culmine dei segni, il libro dei segni, la prima parte del Vangelo di Giovanni trova proprio in questo segno della resurrezione di Lazzaro il suo compimento, il vertice, il segno più grande, secondo, appunto, la raccolta del Vangelo di Giovanni. Quel segno che dovrebbe aprire gli occhi, di fatto ci mette di fronte al mistero di salvezza, di redenzione che si compie attraverso Gesù. Preceduto da alcuni versetti che introducono, seguito appunto da altri versetti che invece sono poi la conseguenza di questo, la prima conseguenza di questo segno, l'opposizione più forte ancora, definitiva, la decisione anzi poi di uccidere Gesù, che viene da questo gesto. Tentativi già fatti, ma qui con una chiara determinazione, proprio a seguito di questo segno. Vediamo, ecco, leggiamo i primi versetti, la prima parte, diciamo, che introduce questo racconto. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello, Lazzaro, era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose, poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. E ci fermiamo qui, perché vorrei che poi appunto il racconto lo leggiamo per intero, no, la prossima volta, della guarigione, della risurrezione di Lazzaro. Ma in questi pochi versetti c'è già abbastanza, quindi ecco, fermiamoci un po' su questo, nel silenzio ripercorrete un po' il testo e poi diciamo qualcosa, ne parliamo. Dicevo, siamo nell'introduzione, vedete che in realtà siamo già proiettati e anche incuriositi di quello che avverrà, no? A Betania. C'è questo riferimento preciso, anche locale. E veramente qui abbiamo un racconto splendido, perché anche ben costruito, proprio come racconto, come narrazione, no? Perché veramente crea una certa suspense, no? Una certa attesa. Intanto, rimaniamo lì, no? in questa prima parte, diciamo così, no? Che, ripeto, ci proietta però già a Betania, a quello che avverrà, non sappiamo, perché vengono già espresse diverse cose preoccupanti per certi versi, no? Sia che riguardino Lazzaro e le sorelle, sia che riguardano lo stesso Gesù e i discepoli con lui. Certo, i discepoli, perché il confronto di questa prima parte riguarda proprio Gesù e i discepoli. Teste dure, no? Spesso nei Vangeli, no? Proprio i discepoli, quelli che sono più vicini a Gesù, sono i più retrivi, quelli che fanno fatica certe volte, no? a seguirlo. D'altra parte, penso che questo sia una buona cosa, no? Una buona sottolineatura nei Vangeli, perché è un richiamo realistico alla nostra condizione di discepoli, no? Se avessero presentato i Vangeli dei discepoli perfetti, probabilmente no, faremmo fatica a rivederci in essi, no? E forse queste pagine avrebbero meno incidenza nella nostra esperienza, perché ecco, in realtà siamo proprio invitati dalla parola del Signore, che è reale, cioè parla di situazioni in fondo vissute realmente dai discepoli, non con fatica dietro a Gesù, no? Perché stare dietro a uno che corre, non so se avete fatto l'esperienza, se uno è abituato a correre, uno cammina vicino, dice, ferma, già faccio più, no? Si ha un po' questa impressione di accanto a Gesù sempre i discepoli che sono in affanno, no? E quelli siamo anche noi, e va bene, cioè va bene, non va bene, però va bene nel senso che possiamo riconoscerci e possiamo sperare, ben sperare, no? Se loro hanno fatto questo cammino con fatica, ma l'hanno fatto accanto a Gesù, beh, forse anche noi possiamo, no? Certo, l'invito è ad andare sempre avanti, a superarci un pochino, no? A superare noi stessi con le nostre ansie, fatiche, dubbi, paura, no? Ci sono sempre, compaiono sempre, ecco. Tutti i Vangeli in realtà fanno questo, ma perché, ripeto, è realistico, questo, no? Sarebbe stato il contrario, sarebbe stato, credo, no? Irreale, cioè presentare dei discepoli perfetti sarebbe stata una costruzione, no? Che, ripeto, falsa, irreale, che non avrebbe portato nemmeno un gran bene forse a noi, no? E allora accettiamo anche questo ulteriore passaggio, no? Che, ripeto, già ci prepara a quello che verrà raccontato dopo e nello stesso tempo ci fa leggere la situazione dalla parte dei discepoli. Per cui rimaniamo, bello perché ecco, questo questa prima parte di questo capitolo ha anche questa funzione di farci identificare con i discepoli per rimanere poi spettatori, tra virgolette, spettatori ma anche partecipi di quello che avverrà, che riguarda Gesù, riguarda Lazzaro e le sorelle, ma riguarda anche noi che come discepoli siamo con lui. saremo con lui. Ecco, quindi entriamo in questi versetti. Innanzitutto i personaggi vengono presentati, anche qui come sempre i Vangeli sono molto essenziali, no? Dopo siamo passati dal capitolo 10 dove si parlava, no, alla fine di quello che era avvenuto, no? Al di là del Giordano, nel luogo dove prima Gesù battezzava, alcuni giudei che si credono in lui. Allora, un certo Lazzaro di Betania, cioè proprio abbiamo un passaggio nuovo, come siamo abituati adesso nel Vangelo di Giovanni, no? Abbiamo questi quadri, come una composizione di quadri il Vangelo di Giovanni. In progressione però, non sono pura ripetizione o al contrario, quadri sparsi, no? di autori vari e cose, no, sono dei quadri, appunto, scene di un unico movimento. Ecco, quadri in questo senso, appunto, non come opere d'arte fine a se stesse. No, c'è una progressione. Ecco, vediamo dove ci porta, no? Adesso Giovanni. Ecco, i protagonisti li presenta subito. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Ne parla come di persone conosciute, no? Il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, no? Era malato. Anzi, poi dice che Lazzaro è fratello, nel versetto successivo, no? E prima ancora di dire questo, dice, Maria era quella che cosparse di profumo il Signore, gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. E lo ribadisce. Allora, presenta una situazione dei personaggi, non so, fa riferimento anche a un altro episodio, che però è strano, no? E non l'ha ancora raccontato. Questa si chiama nella narratologia, nella narrativa, no? Una prolessi, cioè dire prima una cosa che in realtà non è ancora raccontata. Fare riferimento, anzi in questo caso fa proprio riferimento a un episodio. Come ripeto, se noi lo sapessimo già. In realtà, ripeto, lo racconterà al capitolo 12. Nel capitolo 12, primi versetti, troviamo proprio, ecco, ci troviamo a Betania ancora, no? Rimaniamo lì, siamo lì. E in quella casa di nuovo avviene, no? Qualcosa, no? Gesù andò a Betania, dove si trovò Lazzaro, qui fece per lui una cena. E racconta un episodio che negli altri Vangeli viene narrato pure. È abbastanza complessa la tradizione narrativa di quel racconto, poi ci arriveremo, no? Ma negli altri Vangeli si parla, no, di, ma mi riferisco a Matteo e Marco, perché Luca ci presenta un'altra cosa, ma ne parleremo poi. Invece Matteo e Marco, che raccontano questo episodio più o meno nello stesso frangente, nella stessa situazione, parlano di un'altra casa, però lì quell'episodio non avviene, nessuno non si parla di Maria in Matteo e Marco, ma una donna genericamente, e siamo nella casa di Simone Lebroso, insomma un'altra casa. Ne parleremo. Qui Giovanni fa riferimento a quell'episodio. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore, gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Un gesto di umiltà e di grande affetto verso Gesù. Secondo che c'era un legame, e questo legame appare sempre più chiaro, perché poi dice, le sorelle mandavano dunque a dirgli, Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Terza volta. Notate, in tre versetti è malato, è malato, è malato. Abbiamo capito. Appunto, è il punto di partenza. È malato. Lazzaro. Ma quello ritornello è chiaro che ci sta risvegliando qualcosa, no? E anche quel episodio narrato, no, a cui si fa riferimento, non narrato ancora, come se lo sapessimo. Anche questo ci risveglia qualcosa, no? Beh, questo ci fa capire, forse uno di quei passaggi, no, del Vangelo di Giovanni più chiaro in questo senso, di come Giovanni stia, come dire, approfondendo il Vangelo. Cioè proprio quel riferimento ci fa capire fondamentalmente che quello che sta narrando Giovanni non è una novità, tutto sommato, per chi sta ascoltando. E anche noi stasera, no? Questo episodio è vero, nel momento in cui ha detto no, Maria è quella che è cosposa, ce lo siamo ricordati tutti più o meno, no? No, non nei particolari, ma sicuramente, no? Non siamo caduti così, no, dal volto, non nel volto, no? Interessante questo. Perché vuol dire che, ripeto, Giovanni sta proprio parlando a persone che sanno, conoscono quel Vangelo, quell'annuncio. E nello stesso tempo, vedete, risveglia in noi un'altra attenzione. È malato, è malato. Vi ricordate da dove eravamo partiti, no? Nel nostro libro dei segni, il cammino, no? Vi ricordate? Il primo segno che Gesù ha compiuto. Dove? A Cana, no? E vi ricordate che diceva Maria, no? A Gesù. Non hanno più vino. Ecco. E volta per volta, se ci fate caso, i segni che sono stati compiuti erano sempre, come dire, legati a situazioni di mancanza, di vuoto. Samaritano, cieco nato, eccetera, eccetera, no? Mancanze di vario genere, Nicodemo anche, no? Tutto, perché attenzione, i segni non sono solo le guarigioni, no? Non sono solo malattie, ma c'è di tutto. C'è anche una ricerca, c'è anche un bisogno, c'è anche il peccato, cioè, ci sono tante situazioni che Gesù, tra virgolette, visita e trasforma. E trasforma. Cioè la sua visita, il suo passaggio non è... come si può dire, inefficace, tutt'altro, è efficace, trasforma quella situazione. E anche qui, vedete, già nelle prime battute sappiamo, tra virgolette, o intuiamo, che c'è una situazione, ancora una volta, di bisogno verso il Signore, che si esprime appunto nei confronti del Signore, anzi viene poi esplicitato, è malato e poi alla fine gli mandano a dire: Signore, ecco quello che tu ami è malato, è più chiaro di così, eh? Quello che tu ami. E questo è un po' un, ripeto, un segnale che dobbiamo cogliere anche noi. È un invito a guardare, no, anche la nostra di malattia, di mancanza, o quelle delle persone, no, che amiamo, vediamo intorno a noi. È malato. dire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Venga glorificato. Questa malattia non porterà alla morte. Gesù parla in modo perentorio, come se sapesse, sa già, e questo livello di consapevolezza di Gesù, no, emerge spesso nel Vangelo di Giovanni diverse volte, anche dopo lo vediamo, no? E i discepoli non sanno, è lui come se sapesse già tutto. E soprattutto parla di qualcosa che non porta alla morte, ma è per la gloria di Dio, per la gloria di Dio. Ricordate quando anche del cieco nato, no? Dice: ma per colpa di chi è così? E Gesù anche lì risponde, cioè, per colpa di nessuno, non è, è perché si manifesti in voi, no? Le opere di Dio, la gloria di Dio. La gloria di Dio, no? Questo termine che diventerà il termine chiave per leggere poi anche il mistero di compimento della rivelazione di Dio, appunto, della gloria di Dio in Gesù. Un mistero, una rivelazione, una svelazione, meglio, di quel mistero della gloria, no? Paradossale, perché è sulla croce che Giovanni vede quello svelamento, no? Della gloria di Dio. Oh, dobbiamo cambiare un po' i parametri nostri. Dovremmo guardare con uno sguardo nuovo. E questo non è chiaro per noi. Facciamo fatica. Questa malattia non porterà alla morte. Se fate caso, sembra contraddirsi, perché poi subito dopo dice: è morto. Cioè, come? Dice che non porta alla morte prima, e poi dice, lui stesso, no, dice che è morto. Ma appunto, proprio quell'affermazione di questi ultimi versetti, no, di questa prima parte, ci fa capire come appunto siamo su un altro livello. Ricordate, lo dico, sto ripetendo sempre, no? Vangelo Giovanni ci presenta questi due livelli della realtà: quello che gestiamo noi, vediamo noi, costruiamo noi i nostri schemi, e quello di Dio, che è un'altra cosa, è un'altra cosa. È veramente così. C'è un livello che, come dire, deve essere trasportato, trascinato, no? In qualche modo nell'altro. È quello che cerca di fare Gesù. Gesù è quello che permette questo passaggio. Ecco, trasformare la nostra malattia e tutto ciò che sono le nostre mancanze, colmandole con la pienezza del Signore, la gloria di Dio. La gloria di Dio che per l'Antico Testamento, no, era la manifestazione di Dio nel suo tempio, nella tenda del convegno, o lì dove Dio si manifestava, tra virgolette, in modo solenne, no? E dove nessuno poteva entrare, nessuno poteva contemplarla, quella gloria. Tant'è vero che, ecco, nel tempio era accompagnata, come nella tenda del convegno, o anche in alcune, da nubi, l'incenso, nubi di incenso, nubi che non fanno vedere, che nascondono questo mistero. Una gloria quindi che rimane, no? Inaccessibile, di fatto. Qui invece, vedete, ci sta dicendo che questa gloria visita, riempie, colma la malattia, la morte, perfino, trasformandola. Ci sta preparando, ma in realtà tutto questo capitolo, tutto il Vangelo di Giovanni, ma in particolare quest'ultimo segno e questo capitolo sono proprio una preparazione al racconto della passione, morte e risurrezione di Gesù. Compreso il segno di Maria, che ripeto, poi ritroveremo, sono delle figure che ci aiuteranno a comprendere questo mistero, ecco, della gloria di Dio che si manifesta. Non solo, si manifesta chiaramente, dice qui, per mezzo del Figlio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Quindi la gloria di Dio nel Figlio glorificato. E ripeto, abbiamo già una chiave che dobbiamo tenere in mano, no, per aprire poi, no, le porte di questi racconti che ci verranno presentati adesso, no? In successione. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Anche questo vedete ribadito, no? Nel versetto 3 erano le sorelle che: Signore, ecco colui che tu ami è malato. E qui di nuovo Gesù amava. E attenzione, questo ritornerà ancora, no? Anche nel racconto lo sentiremo ripetere più volte. Beh, anche questo direi che è anche questo una, come si può dire, un'anticipazione. Ci anticipa qualcosa che poi Gesù stesso ribadirà, lui stesso confermerà. Ma attenzione, trasformerà anche. Gesù trasforma anche questo. Perché vedete, qui si parla di un amore che è fatto di un legame intenso, forte, quello che cosparsa di profumi se gli asciugò i piedi con i capelli. Guardate come si ama. Guardate che amore c'è tra questa persona e Gesù. Ripeto, lo ribadiranno anche dopo, no? Ribadiranno anche i gesti, i segni. Il pianto di Gesù sentiremo, no? Eppure, prepariamoci anche ad una trasformazione di quest'amore. Quest'amore che vedete, non so come dirvi, anche questo anticipiamo, lo ribadisco, qui lo cogliamo nella sua realtà umana, deve diventare qualcosa di più. Qui esprime un legame che porta con sé, tra virgolette, anche delle pretese. Beh, noi qua in Calabria siamo abbastanza ad uso in questo, no? In negativo, purtroppo, no? Quando c'è un amico, quindi l'amico mi deve fare, no? Perché se non lo fa, Come? Allora non sei mio amico. Insomma, se non mi fai l'eccezione, no? Non sei l'amico. Non è esattamente questo, no? Il senso che darà Gesù, no? A questi passaggi. E, tra l'altro lo troveremo alla fine proprio di questo capitolo poi, no? E lo troviamo segnato anche nelle parole di Tommaso che chiudono questi versetti. E appunto c'è un passaggio strano che bisogna vivere con Gesù, strano, non tanto strano, c'è un passaggio che bisogna vivere con Gesù. Strano perché è paradossale per noi. È paradossale. E perché qui si parla di malattia, si parla poi di morte, no? Ma appunto Gesù non fa sconti nemmeno agli amici. Ecco, devono passare anche loro attraverso quell'esperienza. Ci devono passare. Infatti, notiamo degli atteggiamenti, ripeto, strani di Gesù. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Questo è partire subito, cioè se doveva partire. Però dopo, infatti, poi vuole partire a tutti i costi, mentre sono i discepoli quelli che frenano, no? Invece, all'inizio sembra che sia lui che invece prende tempo, 2 giorni, no, se ne sta a fare, no. Dice, non gli interessa. Non sappiamo. 2 giorni. Più il primo, sono 3. No? E un numero che ci vorrebbe dire poi qualcosa. E perché poi qua nel frattempo che arrivano diventano 4. No? Infatti, quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro, no? Quindi 4 più 3, no? 7. Gesù arriva, no? Quindi anche lì i numeri, no, vedete, ci stanno preparando a quello che sarà poi di Gesù. L'ottavo giorno, il giorno dopo il sabato. Ma andiamo avanti. E notate che di nuovo, quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni, di nuovo ribadito. Ma abbiamo capito che era malato. Allora, capite che è un espediente narrativo che tocca a noi. Ribadisco, quella malattia non è solo quella di Lazzaro, no? È la nostra. Poi disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea, finalmente, in Giudea. Giudea, certo, problema, serio, perché ritornare in Giudea, dove già ormai aveva collezionato una serie di opposizioni evidenti, forti, significava, ecco, andare incontro al rischio di morire, quasi certo, anzi. I discepoli gli dissero, Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? 2 volte, capitolo 8, capitolo 10, no? Sfidiamo proprio la sorte, una volta sì, 2, terza. Gesù rispose, attenzione a questa risposta di Gesù, non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Le ore del giorno. se uno cammina di giorno non inciampa. Che si riferisce questa parola, questa frase? Ancora una volta. Apparentemente dovrebbe fare riferimento a lui per primo. Ma in realtà, da quello che precede, da tutto quello che abbiamo già accolto, ascoltato, annunciato, dove c'erano frasi, espressioni simili a capitolo 8, nel primo capitolo, nel terzo, cioè, è chiaro che quella luce, ancora una volta, di quella luce non ha bisogno Gesù, abbiamo bisogno noi, hanno bisogno i discepoli. Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Io sono la luce, l'aveva già detto. Io sono la luce. E allora, vedete, questa frase di Gesù ancora una volta ci coglie noi in ritardo. Coglie noi bisognosi. Siamo noi che abbiamo bisogno ancora una volta di quella luce. Siamo noi che ancora una volta siamo in ritardo. Siamo noi che rischiamo di camminare nella notte e inciampiamo, perché la luce non è in lui, la luce che è dentro, no? Abbiamo già ascoltato questo. E allora l'immagine è molto bella, no? È vera, no? Di un camminare, ecco, di giorno, di notte si fermava. Diventa invece, no, l'espressione del camminare con Gesù alla sua luce, mentre i discepoli dimostrano ancora una volta di non essere in quella luce, pieni di paura. Gesù è nella luce, non ha paura di affrontare anche quel rischio della morte. Disse queste cose, poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Il nostro amico si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Ecco, vedete, il racconto, come dicevo, ci sta già preparando questa parte a quello che poi sarà il racconto. Ecco, ancora una volta, sempre per sottolineare come sia Gesù che è quello che ha chiaro tutto il progetto, no? Di Lazzaro, della sua vita, dei discepoli, anche nostra. Sono affermazioni queste che troviamo in questo racconto, che come sempre nel Vangelo di Giovanni sono un invito alla fede, all'affidamento a Gesù, a non aver paura o comunque a non subire le nostre paure. Non aver paura, non l'abbiamo, no, ci sono, o la morte, la malattia, ci sono. Ma c'è qualcuno che è più forte. Il racconto di Giovanni è sempre così, ha sempre questo taglio. Perfino il racconto della passione riuscirà Giovanni a trasformarlo, no? In un certo senso. Cioè, a farci vedere la luce nel racconto della passione, già mentre lo sta raccontando. Cioè, mentre per gli altri Vangeli ci fanno fare una discesa, no? Nell'oscurità, che è stata la passione di Gesù, la morte, eh? È stata una finta, no? È stata veramente questa, una discesa negli inferi, no? Della morte di Gesù, veramente, anzi, più di quello che possiamo immaginare. Ma, ecco, Giovanni sarà capace di farci vedere la luce che c'è, perché in quegli inferi scende la luce. È vero, teologicamente è vero. È vero che Gesù ha vissuto tutta la nostra sofferenza, fragilità, la nostra morte, l'ha presa, davvero, si dice davvero. Ma dentro quella morte è entrata la luce, è entrata la vita, cioè la vita nella morte. E Giovanni è quello che ci fa, no, contemplare questo mistero. Ecco, e lo fa continuamente, come stiamo sentendo, lungo tutto il Vangelo. Come se leggessimo, rileggessimo, perché non come, stiamo rileggendo, l'ho detto dall'inizio, la vita di Gesù, gli episodi, alcuni momenti, li stiamo rileggendo dopo la Pasqua. Dopo la Pasqua. E chi parla non è Gesù risorto. Già, è Gesù risorto. È il Gesù in cui è la vita, la pienezza di Dio, c'era già, questo è vero anche questo, no? Ecco, Giovanni salda ciò che è stato dopo con ciò che è stato prima. E allora quel racconto da cui è partito, perché Giovanni probabilmente è partito da un racconto più breve della tradizione, dell'annuncio su Gesù, no? della resurrezione di Lazzaro, molto più scarno, più succinto, no? Che metteva al centro appunto questo gesto di Gesù, no? Straordinario, compiuto, no? Verso l'amico Lazzaro. Probabilmente non è stato nemmeno l'ultimo, uno degli ultimi segni, miracoli compiuti da Gesù, no? Invece Giovanni lo rielabora profondamente, ci fa fare un percorso su quel racconto, coinvolge i discepoli, coinvolge le sorelle di Lazzaro in modo molto forte, cioè e diventano dialoghi, confronti che ci portano sempre verso quel mistero di vita, di luce, quel mistero di Dio, che nel contesto invece probabilmente di ciò che è accaduto storicamente non c'era. Ma è quello che vuole Gesù, è quello che vuole Giovanni, ma è quello che vuole Gesù, che in realtà non rimaniamo al gesto compiuto da Gesù. Sarebbe troppo poco e sarebbe inutile per la nostra salvezza se rimanessimo solo al gesto compiuto da Gesù, perfino di resuscitare un uomo. Non è quello importante. Non è importante quello. Per Gesù, per Giovanni, no? Che ce lo sta raccontando. Ma è quello che si è svelato in quel gesto. Io vado a svegliarlo. Ecco, questo gesto di Gesù dice la potenza appunto della resurrezione, della vita che è in Dio. Io vado a svegliarlo, e nessun altro poteva farlo. Invece i discepoli capiscono altro, no? Come sempre. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà, no? Sta bene, è migliorato, no? Sta dormendo. Gesù aveva parlato della morte di lui. Vedete, qui il narratore che ne sa di più dei discepoli. Attenzione, perché il narratore alla fine era uno dei discepoli, anche se non è lui che ha scritto, ma è lui che ha riportato. Adesso anche lui sa, ma dopo la resurrezione di Gesù. Interessante, no? Perché vedete, invece qui il narratore, come è anche successo in altre parti, e succederà ancora nel Vangelo di Giovanni, cioè il narratore, ecco, è in sintonia con Gesù. Chi sta narrando, che non è Gesù, adesso è in sintonia con Gesù, si capisce con Gesù. Però ha dovuto passare, no? Anche lui. Con Gesù, quel mistero della morte e resurrezione, anzi, è morto anche lui, adesso, no, lo diceva alla fine del Vangelo, no? Non diceva che non sarebbe mai morto, ma la sua testimonianza ci rimane, no? Ecco, è in quella testimonianza che può dire queste cose. Gesù parlava della morte, aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. Io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui, affinché voi crediate. Sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Cioè c'è un passaggio attraverso la morte che deve avvenire perché voi crediate. Infatti poi dopo si parlerà di questo, no? Da quel gesto, da quel segno nascerà di nuovo una fede, no? Molti credettero in lui. Lo stiamo sentendo diverse volte, in realtà anche alla fine del capitolo 10 era finito così, no? E in quel luogo molti credettero a lui. Cioè un ritornello che sta attraversando le pagine del Vangelo. Cioè c'è una fede che si sta moltiplicando, rafforzando. Attenzione, una fede che, vedete, ha bisogno di essere riproposta, perché sembra che ci sia e poi dopo però sono i crolli, no? Le solitudini di Gesù, l'incomprensione. Gesù sembra trovare, almeno a leggere il Vangelo, tanti che credono, però poi scopriamo subito dopo che si trova solo, che si ritrova solo. Siamo sempre là. E quella fede fragile, sempre. Fino alla fine, attenzione, no? Fino alla fine del Vangelo troveremo questa fede fragile, eh? Lo sapete già, anche questo, no? Ci sono dei perdere, li sappiamo già. Tommaso aveva bisogno di toccare per credere, no? E anche quella, Gesù dirà, quella è la fede. Quindi, come vedete, non è che la fede è una cosa che è impacchettata, che una volta che abbiamo acquistata è nostra. No, anche questo ci fa capire il Vangelo di Giovanni, non solo il Vangelo di Giovanni, tutti gli altri anche, ma Giovanni a modo suo ci fa vedere questa fede che è il motivo stesso di fondo di tutta la missione di Gesù, ma nello stesso tempo anche un risultato mai compiuto in noi, veramente. Finché siamo in questa vita, sperimenteremo sempre anche il buio, no? E allora, camminate di giorno. Qualche domenica fa, due domeniche fa abbiamo ascoltato, no? Quel testo bellissimo, dice, camminate, cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo quanto è vicino. No, che sembra una cosa un po' strana, cioè come se Dio un momento ci fosse, un momento non ci fosse, no? Come allora bisogna cogliere, no? L'attimo fuggente, no? Della presenza del Signore. No, non è questo, è che siamo noi gli instabili, no? e che siamo noi instabili. E Dio non si stanca di esserci vicino, anche nella nostra instabilità. Però quando lo hai colto, cerca di non perderlo, come se dicesse questo, quella parola, no? Ecco, è quello che ci dice anche Giovanni continuamente. Ecco, affinché voi crediate. Ma andiamo da Lui, andiamo, mettiamoci in movimento, entriamo anche noi in questo episodio. Vedete, è una bella introduzione a questa narrazione, no? Ci sta introducendo questi versetti, ci stanno introducendo al racconto. E Tommaso interviene. Allora Tommaso, chiamato Didim, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con Lui. Chiamato Didimo. Sapete che poi c'è stata una grossa elaborazione nei secoli successivi, no? In alcune sette anche, direi, in negativo, su questo Didimo, no? Che significa gemello, fratello, gemello, no? Di chi? No, di Gesù, no? Così è stato interpretato anche in maniera letterale su alcuni in Vangelo apocrifo dedicato a Tommaso, no? Non è Tommaso che ha scritto, state tranquilli, ma è un Vangelo apocrifo, no? Che pretende di farci entrare nella rivelazione più profonda, proprio perché viene dal fratello che è stato più intimo a Gesù. In realtà, detto questo Didimo, no? Se mai volessimo vederci un legame anche simbolico, no? Con Gesù, beh, come vedete, è un legame che esprime anche tanta fragilità, se volete, fino alla fine, come vi ho detto, sarà proprio lui alla fine, no? Uno degli ultimi che non crede ancora, no? Quindi altro che gemello, un gemello, no? Diverso, no? Ma un gemello, sì, forse sì, chiamato almeno, no? Però una cosa la dice, come la diranno anche altri, un po' incoscienti forse, un po' nell'incoscienza. Andiamo anche noi a morire con Lui. Beh, nel racconto, no, ripeto, la parola, la frase, se la dovessimo colorire, no, anche con un tono e quindi con un significato, il primo che coglieremmo sarebbe quello di una rassegnazione, di dire, vabbè, come va, andiamo a morire con Lui, no, andiamo a ammazzare, pure no, pure, insomma, no, dici, e vabbè, rassegnato. In realtà, inconsciamente, no? Come ripeto, troveremo alla fine del capitolo un altro che parla incosciente di quello che sta dicendo, no? E dirà che si sta profetando del tutto, immaginate un po', no? E vi lascio la sorpresa, perché vedremo chi è, niente meno, no? E qui è lo stesso Tommaso, no? Questo fratello che è legato al Signore tanto appunto da non lasciarlo comunque, perché non dirà allora vai tu, io rimango qua, no, andiamo anche noi a morire con Lui. E beh, vedete, in quella rassegnazione deve anche lì, vedete, nascere qualcos'altro, no? Deve nascere qualcos'altro, e forse è già nato qualcos'altro, perché attenzione, come vi ho detto, queste frasi, queste parole esprimono qualcosa che è prima della Pasqua, anche dopo la Pasqua. Quindi quell'andiamo a morire con Lui, vedete, in realtà storicamente se c'è stato era assolutamente rassegnato. Nella fede è un vero e proprio atto di fede. La scelta di morire insieme a Gesù per vivere con Lui. Andiamo a morire con Lui. Caspita. Alla fine è tutto il nostro percorso di vita. Dovrebbe essere questo. Anzi, è questo. È questo. Però appunto, si può vivere rassegnato. Oppure, perfino arrabbiato. Dipende poi, no? Da tutti i colori che può assumere. Quando nell'animo umano ci stiamo accorgendo che stiamo andando incontro alla morte, è molto reale questo, perché è davvero di tutti poi alla fine, non è solo di Tommaso e dei discepoli con Gesù in quel giorno, no? Ma questa realtà ci tocca tutti. E allora, come lo diciamo questo andiamo a morire con Lui? Ripeto, possiamo dire arrabbiati, possiamo dire no, insofferenti, possiamo dire rassegnati, nella totale tristezza e abbandono, lo possiamo dire in tanti modi, oppure possiamo dire nella fede. E cambierà. E cambia. E significa tutta un'altra cosa. Non lo so. Ci dobbiamo interrogare di fronte a questa pagina del Vangelo, no? Che ci lascia con quest'ultima parola e vi lascio anch'io con questa parola che poi alla fine, ecco, penso che risuoni in ognuno di noi nella nostra esperienza umana, diretta su di noi o anche indiretta che riguarda, no, le persone che abbiamo accanto. E che significa? Lasciamoci guidare dal Signore. Forse una risposta non l'abbiamo ancora precisa. Continuiamo il cammino. Con il Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti.